come stiamo vedendo e come anche il mondo sta andando, stiamo vedendo che i tempi stanno diventando sempre più difficili, diventeranno sempre più difficili, ma la Chiesa deve sempre rimanere stabile, stabile nel suo Signore, colui che è il sovrano, colui che ha il controllo di ogni evento che accade, che permette ai governanti di fare anche cose contrarie alla sua volontà. Ed è molto importante per noi considerare questo, perché riguarda e rientra con il tema che stiamo studiando, lo scopo della Chiesa. Qual è lo scopo nostro, di perché ci raduniamo, perché esistiamo? E come abbiamo detto, più i tempi diventeranno malvagi, più i tempi verranno difficili per la Chiesa allo stesso tempo verrà sempre di più purificata, possiamo dire, perché la fede, come sappiamo, ha un costo. Il costo è quello di rinnegare noi stessi. Allo stesso tempo noi abbiamo ricevuto una fede che non ci lascia, una fede che Dio ci ha donato, che è inamovibile da noi. Possiamo pensare a Giobbe che visse tutte quelle prove, ma la sua fede rimase stabile nel Signore. E perciò quando noi andremo sempre di più nei tempi più difficili, possiamo dire la nostra fede rimarrà nonostante le circostanze, però dalla nostra parte ci dovrà essere quella volontà di rientrare e di fare ciò che il Signore ci chiama a fare, nonostante le circostanze. E perciò, pensando allo scopo della Chiesa, un tema che abbiamo iniziato già settimana scorsa, dobbiamo considerare quanto sia importante per noi comprendere lo scopo per cui esistiamo, perché è quello che ci sostiene nella nostra vita quotidiana e allo stesso tempo è quello che ci dona una comprensione di sapere quello che facciamo e perché lo facciamo. Molto, ma molto importante. Possiamo dire, quando tutto intorno a noi andrà a crollare, possiamo dire, noi sapremo e saremo sicuri che noi facendo questo staremo piacendo al Signore, staremo adempiendo il nostro scopo come Chiesa. Qualcosa che non solo ci istruisce, ma allo stesso tempo ci incoraggia e possiamo dire anche ci determina o ci definisce o mette alla luce proprio quello che noi siamo. Siamo una Chiesa, i credenti perseverano fino alla fine e i credenti si impegnano e si adoperano a che cosa? A fare ciò che il Signore gli comanda. Molto, ma molto importante. Perciò possiamo dire, quando pensiamo allo scopo della Chiesa, che questo scopo definisce le nostre motivazioni e allo stesso tempo stabilisce la nostra direzione. Definisce le nostre motivazioni e allo stesso tempo stabilisce la nostra direzione. Noi non siamo, come abbiamo letto prima, svalutati da ogni vento di dottrina, non sapendo che cosa fare. Forse è meglio evangelizzare, forse è meglio fare questo evento, forse è meglio fare quest'altro. No, noi siamo sicuri e certi dalla Scrittura ciò che noi dobbiamo fare, e questo ci dona direzione. Questo definisce anche le nostre motivazioni e tutto ciò che facciamo. Possiamo dire che noi, acquistando sempre di più una sana comprensione biblica dello scopo della Chiesa, possiamo essere in grado di ricercare e vivere singolarmente e collettivamente quello che Dio si aspetta. E perciò vogliamo vedere questo tema insieme, continuare ad approfondire questo tema insieme, ma quando pensiamo alla Chiesa vogliamo ricordare queste verità. La Chiesa è il più prezioso raduno sulla terra, per quanto Cristo l'ha comprata con il proprio sangue. La Chiesa è anche l'istituzione che il Signore, l'unica istituzione che il Signore ha promesso di costruire o edificare e benedire. La Chiesa è anche il raduno dei veri adoratori. Questi siamo noi. E la comunione, e la Chiesa, è l'ambito della comunione spirituale. Possiamo anche pensare all'importanza del nostro raduno, all'importanza di ciò che Dio fa attraverso di noi, perché noi siamo custodi della verità. Noi siamo anche coloro che predicano la verità e noi siamo anche coloro che spandono la verità, spandiamo il Vangelo nel mondo. E affinché questa Chiesa possa essere sempre più visibile, sempre più definita, è molto importante capire per quale motivo noi esistiamo. E questo l'abbiamo detto settimana scorsa: la Chiesa esiste, ascoltate, per glorificare Dio, edificando attivamente i suoi membri nella fede e comunicando con audacia la verità del Vangelo ai perduti. Di nuovo, noi come Chiesa esistiamo per questo, per glorificare Dio, edificandoci attivamente tra di noi nella fede e comunicando con audacia la verità del Vangelo ai perduti. Possiamo dire che questo scopo ha tre parti. La prima è che noi esistiamo per esaltare il Signore, per esaltare Dio. La seconda è che noi esistiamo per edificare i credenti e poi per evangelizzare i perduti. Molto, ma molto chiaro. Esaltiamo Dio, edifichiamo i credenti, evangelizziamo i perduti. Questo non cambia. Questo è lo stesso modello dalla prima Chiesa, da Atti 2, che si ripete lungo la storia della Chiesa, in questo periodo di tempo. E queste tre parti, esaltare Dio, edificare i credenti, evangelizzare i perduti, formano lo scopo per cui noi esistiamo. Possiamo dire che queste tre parti sono gli obiettivi che noi abbiamo e che determinano quello che noi come Chiesa locale dobbiamo ricercare dinanzi al Signore. Molto importante questo, perché tutto ciò che noi facciamo deve esaltare Dio, tutto ciò che noi facciamo deve edificare i credenti, e tutto ciò che noi facciamo deve evangelizzare i perduti. Possiamo dire che questa è una Chiesa che cura tutti i rapporti che gli sono intorno, pensando al livello verticale, Dio, il suo Signore, il suo capo, ma anche si preoccupa di coloro che sono accanto nella Chiesa, e poi si occupa anche di coloro che sono fuori la Chiesa, che sono i perduti. Settimana scorsa abbiamo iniziato a approfondire la prima parte, abbiamo detto che noi esistiamo per esaltare Dio. Secondo Efesini 1, noi siamo stati salvati per essere a lode della gloria della sua grazia. E abbiamo detto che il fatto che Dio ci abbia salvato è affinché noi lo lodiamo per la sua gloriosa grazia. Possiamo dire, noi dobbiamo lodarlo per il suo glorioso favore immeritato. Già la nostra salvezza ci mette nella condizione di lodarlo per ciò che lui ha fatto in Cristo. Sappiamo, noi abbiamo ricevuto tantissimi benefici immeritati in Cristo, ma tutto questo sono al fine, sì, di che noi siamo salvati, questa è una verità, ma il fine più ampio, il fine più alto, più eccelso, è affinché Dio sia esaltato. Il Signore si aspetta questo, si aspetta che la sua Chiesa lo esalti. Lui merita questo. Possiamo dire, al Signore è dovuto questo. Noi esistiamo per questo, per esaltarlo. Abbiamo visto anche due parole in particolare per esaltare il Signore, che era glorificazione e adorazione. La prima riguarda il peso che noi dobbiamo dare a Lui, la glorificazione che dobbiamo dare a Lui riguarda il peso o il riconoscere il suo splendore. E la seconda parola, l'adorazione, riguarda la nostra risposta dinanzi a Dio. Possiamo dire, la nostra adorazione accade quando noi rispondiamo correttamente alla conoscenza che abbiamo di Lui. Ecco dove noi vediamo che non c'è un momento particolare dove il credente adora, non c'è un momento particolare dove il credente glorifica. Possiamo dire, il credente adora sempre quando risponde correttamente a ciò che conosce di Dio. E questo può essere fatto attraverso i canti, può essere fatto attraverso il parlare a altri credenti. L'importante è rispondere correttamente a ciò che noi conosciamo di Dio. E abbiamo visto che queste due azioni, glorificare Dio e adorare il Signore, accadono nel nostro cuore, richiedono tutto il nostro essere e hanno al centro Gesù Cristo, il nostro Signore, il capo della Chiesa. Perciò noi esistiamo per questo. Questa è la prima parte, questo è il primo obiettivo che noi come Chiesa abbiamo per adempiere che cosa? Lo scopo per cui esistiamo. Le persone si chiedono qual è lo scopo della vita. Il nostro scopo come Chiesa, il nostro scopo anche come vita qual è? Esaltare il Signore, principalmente. E poi edificare i credenti, evangelizzare i perduti. Possiamo pensare anche ai 10 comandamenti, la legge che Dio ha dato a Mosè, affinché Israele ascoltasse e entrasse in patto con Dio. I primi quattro comandamenti riguardano come Israele deve rapportarsi con il suo Signore. E poi Gesù riassume questo dicendo: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, anima, mente e forza. Prima di tutto viene Lui. E in secondo luogo, possiamo dire i comandamenti da 6 a 10, riguarda che cosa? Riguarda il rapporto orizzontale. E in questo caso, nella Chiesa, possiamo dire, si divide tra edificare i credenti e evangelizzare i perduti. Noi esistiamo per questo. Molto, ma molto importante. E adesso vedremo questi due, il rapporto orizzontale. Noi come Chiesa dobbiamo sì occuparci dei credenti, dobbiamo impegnarci per gli altri credenti, ma allo stesso tempo dobbiamo impegnarci per chi? Per i perduti. Possiamo dire che la nostra Chiesa sta crescendo di età, ci sono pochi giovani, ma allo stesso tempo la Chiesa, nonostante la nostra condizione, è sempre chiamata a che cosa? A occuparsi degli altri credenti. Ecco la maturità spirituale, quanto è ricca in questa Chiesa. Ma allo stesso tempo questa Chiesa deve compiere il suo ministero di edificare i credenti e evangelizzare i non credenti. Molto, ma molto importante. Ma iniziamo vedendo edificare i credenti. La Chiesa, noi esistiamo per edificare i credenti. Questo è una verità molto, ma molto profonda, perché noi possiamo pensare che solitamente noi pensiamo che il Signore, il nostro Signore, Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore, ma ci dimentichiamo tante volte che Lui è anche il capo della Chiesa. E perciò la nostra fede non è una fede solo personale, solo che viviamo noi stessi quotidianamente, ma essendo anche Lui il capo della Chiesa, Lui ci comanda che cosa? A vivere insieme. A vivere insieme. È una, possiamo avere una fede personale che allo stesso tempo è comunitaria. E possiamo dire si manifesta anche collettivamente. Infatti la scrittura presenta il fatto che noi siamo chiamati a edificarci. Ad esempio, prima Tessalonicesi 5:11, leggo velocemente per voi, Paolo disse alla Chiesa: consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri. Romani 15:2, Paolo disse alla Chiesa che ciascuno di noi compiace al suo prossimo nel bene a scopo di edificazione. E poi anche Efesini, potete andare in Efesini, capitolo 4, versetto 15 e 16, Paolo disse agli Efesini che noi dobbiamo crescere in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E poi dice: da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Possiamo dire noi come corpo di Cristo, secondo Efesini, come corpo di Cristo formato da singole parti, cooperiamo per lo sviluppo generale del corpo, che ha come fine l'edificazione. Possiamo dire, noi siamo chiamati a far questo, a edificarci. Possiamo dire, la crescita degli altri membri della Chiesa non è soltanto, possiamo dire, limitata al compito dei pastori, ma la crescita della Chiesa, ovviamente sapendo che è un'opera divina, lo Spirito Santo fa questo, ma chiama e responsabilizza ogni membro a cooperare affinché ogni membro cresca e possa edificarsi nell'amore. Possiamo dire, noi siamo vincolati gli uni gli altri. Noi non ci raduniamo, possiamo dire, per motivi di stare insieme, semplicemente parlare di cose della vita, ma lo scopo principale del nostro raduno è proprio questo: edificarci. Paolo lo dice ai Tessalonicesi, lo dice ai Romani, lo dice agli Efesini: edificatevi. Ma cosa significa edificarci? Vogliamo definire di più questa parola. Edificarsi significa precisamente arricchire o rafforzare spiritualmente un altro credente. Edificare significa arricchire o rafforzare spiritualmente un altro credente. La parola nell'originale indica l'atto di costruire. E questa parola viene anche usata, o viene usata figuratamente, con il senso di edificare o promuovere la crescita spirituale. Noi siamo chiamati a questo, a arricchirci gli uni gli altri, a rafforzarci spiritualmente gli uni gli altri e a promuovere la crescita spirituale negli altri. Molto preciso. L'edificarci anche porta con sé l'idea del progresso che deriva dallo sforzo. Possiamo dire anche che l'edificarci non è qualcosa che viene naturalmente, è qualcosa che ci vuole uno sforzo. C'è uno sforzo nel curare i rapporti, c'è uno sforzo nel partecipare agli incontri della Chiesa, c'è uno sforzo nel crescere noi personalmente per essere di edificazione agli altri. Noi ci raduniamo per questo, per arricchire, per rafforzare un altro credente. Molto importante. E allo stesso tempo noi ci raduniamo per essere arricchiti, per essere rafforzati da altri credenti. Dio ha avuto questo piano meraviglioso di salvare i suoi credenti, non lasciarli nel mondo, dove sappiamo nel mondo si soffocano. Un credente da solo non porterà frutto come deve portare quando è in mezzo alla Chiesa, ma Dio ci ha salvati, ci ha messo insieme affinché noi possiamo avere queste risorse di essere arricchiti, di essere rafforzati spiritualmente. Noi siamo vincolati, possiamo dire. Questo ci unisce. Infatti Paolo, in Efesini 4, come abbiamo letto, parla dell'unità del corpo. Quando i credenti hanno questo scopo ben definito, si radunano, mantengono quell'unità, perché? Perché quell'unità, quel gruppo di persone, li aiuta a che cosa? A maturare nella fede. Li aiuta ad arricchirsi spiritualmente, a rafforzarsi davanti alle prove. Possiamo dire questo è un raduno spirituale. Questo non è un raduno dove la spiritualità viene messa da parte perché noi non dobbiamo essere così spirituali. Questo è un raduno dove proprio noi dobbiamo essere spirituali, perché siamo esseri spirituali, perché siamo stati rinati spiritualmente, perché abbiamo una nuova creatura, abbiamo nuove priorità, abbiamo nuove motivazioni, e tutto questo bisogna, possiamo dire, arricchirlo e raffinarlo sia attraverso la parola, ma attraverso la vita e l'esperienza di altri membri di questa Chiesa. Noi ci raduniamo per questo. Questo è anche allo stesso tempo, pensate, è una grande responsabilità per noi, perché la nostra vita spirituale non è indipendente dalla Chiesa. Possiamo pensare a questo: se io leggo la Bibbia, se io approfondisco la parola, se io voglio crescere nella verità, questo sì avrà impatto nella nostra vita personale, ma allo stesso tempo questo cosa farà? Avrà impatto nel corpo. Quando? Quando tu sarai lì in mezzo al popolo, al gregge, e tu edificherai gli altri. E allo stesso tempo pensa a quanto noi abbiamo bisogno di che gli altri membri siano così. Non solo di io crescere, ma allo stesso tempo che gli altri crescano, affinché quando gli altri crescono io possa essere più rafforzato, più arricchito in un modo più preciso in base alle mie circostanze. Questo è molto importante, perché non riguarda solo venire qui, ascoltare la parola, cantare e tornare a casa. È proprio il momento in cui noi ci rafforziamo, è il momento dove noi ci arricchiamo spiritualmente. E la Chiesa è formata da queste persone, persone che si edificano. Possiamo dire, non è solo i pastori che fanno questo, ma è la Chiesa, in cui sono inclusi pastori e membri. I pastori hanno un ruolo specifico, come altri credenti hanno dei doni e dei talenti specifici. Ma per l'edificazione, Dio non ha separato gli anziani dai gregge, e gli anziani devono parlare al gregge affinché si edifichi. Sì, quello fa parte del ministero degli anziani, ma tutta l'edificazione, gli anziani hanno bisogno del gregge, il gregge ha bisogno degli anziani, ma allo stesso tempo ogni membro ha bisogno degli altri membri, sia pastore o sia membro o che non abbia un ministero di insegnamento. Noi dobbiamo vivere per questo. Noi dobbiamo, possiamo dire, quotidianamente pensare a queste verità. Pensare a che io voglio essere edificato dalla Chiesa. A pensare che io voglio essere arricchito in Chiesa. Io voglio andare in Chiesa non per ascoltare cose che non vanno bene. Io voglio andare in Chiesa per essere arricchito dalla verità. Perché già abbiamo abbastanza problemi, possiamo dire, nel quotidiano. E abbiamo bisogno di venire qui per trovare il ristoro. Non per ascoltare cose che non vanno bene, ma per ascoltare ciò che mi edifica, ciò che mi arricchisce affinché io possa essere conforme a Cristo e affinché io possa camminare in ubbidienza a Lui e di conseguenza io possa, che cosa? Pregare per le mie autorità, pregare per i perduti, affinché Dio operi nella mia comunità e affinché la Chiesa possa vivere in un modo pio e santo dinanzi a Dio. La Chiesa ha bisogno di questo. E pensate, quando questo non accade, quando uno non edifica gli altri, quando uno non arricchisce gli altri, cosa sta facendo? Sta peccando. Quando noi commettiamo maldicenza, quando noi siamo egoisti, quando noi pensiamo a noi stessi, noi non stiamo edificando, stiamo ricercando il proprio interesse. Invece Cristo ci chiama a rinnegare noi stessi per seguire Lui. Noi siamo chiamati a questo. E l'edificazione, possiamo dire, è qualcosa che deve regnare in mezzo alla Chiesa. In mezzo alla Chiesa. Noi sinceramente non vogliamo essere riconosciuti come una Chiesa che predica espositivamente la parola, anche se questo è buono. Noi non vogliamo essere una Chiesa riconosciuta perché noi evangelizziamo, o perché facciamo dei canti. Noi vogliamo essere riconosciuti come una Chiesa che si edifica tra i membri. Questo è il nostro focus. Da lì tutto quanto avrà e prenderà un senso giusto. Le cose non sono fine a se stesse, ma possiamo dire prima di tutto esaltano Dio e dopodiché ricercano l'edificazione dei membri. Infatti Romani 14:19 qua dice: cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Cerchiamo dunque, dice Paolo. In Romani 15:2 lui dice: ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Perciò pensa e rifletti su tutti questi due passi. Noi cerchiamo di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. E allo stesso tempo dobbiamo compiacere il prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Noi esistiamo per questo. Non c'è altro che noi, quando veniamo insieme, dobbiamo fare. Io ovviamente non sono assoluto in questo, sto dicendo che noi quando veniamo qui solo dobbiamo parlare di Bibbia, e no, ma tutto ciò che noi facciamo cerchiamo di pensare bene, cerchiamo di indirizzare gli altri a pensare in un modo corretto, cerchiamo di indirizzare gli altri a che cosa? A che possano riflettere qual è il loro ruolo dinanzi a Dio e come adempierlo per la gloria di Dio. Anche Efesini 4:29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Pensate al nostro parlare, alla potenza distruttiva o edificatrice che abbiamo nelle nostre labbra. Nessuna cattiva parola, dice Paolo, esca dalla vostra bocca. Già su questo versetto tutti quanti siamo mancanti dinanzi al Signore. E poi dice: se ne avete qualcuna, se ne avete, ditela. Se non avete nessuna, è meglio stare in silenzio, possiamo dire. Se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno. Ditela affinché, guardate il fine, conferisca grazia a chi l'ascolta. Tu hai bisogno di, possiamo dire, di ricevere grazia quando tu vieni in questa chiesa? Tu hai bisogno di questo? Hai bisogno di venire qua e poter raccontare: io sto lottando con questo peccato, prega per me? E il fratello mostra grazia. Sono nella stessa barca di te, pregherò per te. O tu hai bisogno di semplicemente ricevere un consiglio? Dove, come dice qua, secondo il bisogno ti rispondono. Non secondo ciò che la persona pensa che può essere utile per te, ma secondo ciò che è il tuo bisogno. Voglio sapere questo. Questo, possiamo dire, è un modo anche biblico di evitare pregiudizi, di evitare cose che noi pensiamo che quella persona possa star vivendo, ma ci assicuriamo qual è il bisogno di quella persona. E su quella base noi parliamo affinché edifichiamo gli altri, affinché lo arricchiamo, affinché lo rafforziamo, e in quel modo quella persona riceva grazia, dono immeritato, qualcosa che non lo giudica. Possiamo pensare: noi non siamo più non credenti, noi non dobbiamo essere più trattati come non credenti, dove noi vediamo un peccato e pum, c'è la legge, c'è il giudizio. Noi siamo nuove creature e noi abbiamo bisogno di che cosa? Come abbiamo letto, di spogliarci e rivestirci dell'uomo nuovo. Questo è qualcosa, anche come abbiamo sentito, Mosè dice a Israele di che deve leggere la parola di Dio, la legge, ogni 7 anni, affinché ascolti, impari a temere il Signore e ubbidisca. La nostra ubbidienza, la nostra vita santa dinanzi al Signore, il nostro crescere spiritualmente, non è qualcosa che accade così dall'oggi al domani, è qualcosa che va avanti, ma noi siamo responsabili di contribuire a quella crescita in un modo corretto. Noi siamo insieme per questo motivo. Possiamo dire che quello che stiamo dicendo è che quando noi veniamo insieme dobbiamo vedere Cristo sì come Signore e Salvatore, ma anche considerare questo aspetto. Nella Chiesa non sono gli anziani che stabiliscono come la Chiesa deve vivere. Gli anziani semplicemente amministrano la parola, la spiegano al popolo affinché il popolo, la Chiesa, possa ubbidire di conseguenza e che la Chiesa possa vivere la gloria di Dio. Ma quando noi consideriamo questo, Cristo è il capo della Chiesa. Le cose che noi come anziani, con Simone, facciamo, lo facciamo affinché rispecchi quella che è la volontà del Signore, affinché Cristo sia visto come unico capo e un unico corpo che dipende da questo capo, il Signore Gesù Cristo, farà questo, si edificherà a vicenda. Pensa sulla base di questo alla tua responsabilità nel non curare il tuo rapporto con il Signore, nel non curare il tuo rapporto con la Chiesa. Pensa a queste cose. Pensa a un credente che non frequenta regolarmente la Chiesa. Non è legalismo. Se una persona non viene in Chiesa e una persona chiama quella persona e dice: ma perché non stai venendo? Pastore, anziano, membro che sia, non è un problema, perché Dio, Cristo, il suo Signore, il nostro Signore, chiama che i suoi figli maturino. Questo è lo scopo per cui noi siamo qui. Noi siamo qui per maturare. E perciò il frequentare la Chiesa o non frequentare la Chiesa, quando una persona è continuamente mancante negli incontri della Chiesa, non è qualcosa di che, ah, non vieni, non sei credente. No, il punto è, tu devi venire perché questo rientra nello scopo della Chiesa. E allo stesso tempo la tua mancanza non soltanto fa male a te, ma la tua mancanza non sta contribuendo al rafforzare il corpo. Perché succede anche a noi. Quando abbiamo fatto un ultimo culto, uno degli ultimi culti, eravamo 4 persone e comprendevamo ogni situazione. Questo non è un problema, sapevamo che era una situazione particolare, restrizioni, poca chiarezza, tante cose. Ma questo è per sottolineare quanto noi, essendo qui in pochi, eravamo scoraggiati inizialmente. ma senza colpevolizzare nessuno, ma semplicemente perché mancava il corpo. Perciò pensate a quanto sia importante il corpo, quanto è importante il vivere la Chiesa, a curare il nostro rapporto col Signore, al frequentare la Chiesa, all'impegnarci nel curare i rapporti con la Chiesa. Pensiamo anche a persone che non danno priorità al raduno, hanno sempre cose più importanti da fare. Questo indebolirà quel credente. Questo è il problema. Quel credente, se è un figlio di Dio, si indebolirà, e il rischio è che, separandosi dal corpo della Chiesa, sappiamo, quando una persona viene messa in disciplina, la conseguenza qual è? Che viene abbandonata al mondo e soffre nel mondo. Quando un credente non frequenta la Chiesa per diversi motivi, o per peccati, o per qualsiasi altra cosa, porterà a che quel membro si indebolisca. Invece ha bisogno del corpo affinché sia rafforzato. Perché, come vediamo, Dio non ha dato un piano B in cui noi non veniamo insieme e possiamo essere edificati in un altro modo, forse ascoltando dei predicatori sull'internet, o forse anche leggendo la scrittura. La scrittura è un mezzo di edificazione, ma il piano, o possiamo dire il quadro, è completo, sia il rapporto personale come chiesa locale, vanno insieme. Questo possiamo dire il punto di essere insieme: edificarci, arricchirci, rafforzarci. E come? Come dice Paolo, Nati 20:32, sulla base della scrittura, Paolo dirà agli anziani di Efeso: e ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. È la parola che è la fonte sulla quale nasce la nostra edificazione. La verità edifica, la scrittura arricchisce spiritualmente, la parola di Dio rafforza il credente. Ed ecco, il nostro edificarci, possiamo dire, comprende, intende che cosa? La verità biblica, non versetti citati, anche se anche questo è buono, ma una verità che viene vissuta e viene trasmessa con la vita e con le proprie parole. Soprattutto questo accade, possiamo dire, in credenti giovani, ma accade soprattutto nei credenti più anziani, che hanno esperienza, che hanno conoscenza della parola. E quando parlano, parlano con un peso. Quelle parole hanno un peso, hanno una vita vissuta, hanno una conoscenza di chi è il Signore e come loro sono mancanti e hanno bisogno della sua grazia. Questo edifica il corpo. Perciò è un parlare biblico, un parlare che trasmette verità. E come abbiamo detto, nessuno di noi possiede questo in se stesso, naturalmente, come carattere. Nessuno di noi può edificare senza l'essere radicato a Cristo. Senza di me non potete far nulla, dice il Signore Gesù Cristo. E noi possiamo far questo, per quale motivo? Perché possediamo dei doni spirituali, possediamo un desiderio, una capacità di comprendere la scrittura per vivere la scrittura. Ed ecco per quale motivo noi possiamo edificare gli altri. Per ciò che abbiamo ricevuto: una comprensione, una mente che comprende la scrittura, lo Spirito Santo è anche in questo, intercede per noi, ma allo stesso tempo ci illumina per comprendere la scrittura. Questo è molto importante. Le guide hanno la responsabilità di che cosa? Efesini 4:11 dice che lui, Cristo, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Possiamo dire i due doni che ci sono. Sono evangelisti e pastori e dottori in questo tempo, e sono dati per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo. Quindi Dio ha dato queste persone con questi talenti affinché perfezionino i santi. In vista di che cosa? In vista dell'edificazione reciproca. possiamo dire Dio nel suo piano ha voluto che alcuni addestrino tutti, affinché questi tutti si edifichino tra di loro. Noi viviamo per questo. E noi viviamo sulla base di che cosa? Secondo Timoteo 3,16, 17, ogni parola ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Se qualcuno dovesse avere il pensiero di che può cambiare al di fuori della scrittura, quello non sarà un cambiamento che proviene dal Signore. Perché l'unico cambiamento in un essere spirituale, come noi siamo, non accade attraverso ciò che noi siamo in grado di fare. Accade attraverso che cosa? Attraverso la scrittura ispirata che lo Spirito Santo prende e fa questo. Insegna, riprende, corregge, educa la giustizia. Perché? Perché noi possiamo essere completi e ben preparati per ogni opera buona. E questo rientra anche cosa? L'edificazione. Noi siamo chiamati a questo. Consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri. Quanto, ma quanto è importante radunarci. Molto, ma molto importante. Ecco perché le restrizioni del Covid sono qualcosa che noi non vogliamo, proprio per questo, come abbiamo detto all'inizio, perché il non radunarci, noi perdiamo una parte. In America, chiese grandi hanno proprio questa difficoltà, si incontrano tramite Zoom, fanno incontri Zoom con 300 persone, ci sono chiese di 5.000 membri, perciò è molto difficile, possiamo dire, raggiungere tutti i membri, ma allo stesso tempo, una delle cose che sta mancando nelle loro chiese, che cosa è? L'edificazione, il curare rapporti con gli altri, l'edificarsi gli uni gli altri, perché quel tempo di stare a tu per tu sì può essere tramite telefono, sì può essere tramite Zoom, ma allo stesso tempo manca quel contatto umano che non si può sostituire con nulla. E qualcosa riguarda l'edificazione, possiamo pensare che l'edificazione è Efesini 4,16 dice che noi ci edifichiamo se stessi, il corpo si edifica se stesso nell'amore. Questo c'è un grandissimo collegamento che ci può tanto aiutare a sapere come edificarci o quando ci edifichiamo, perché noi ci edifichiamo nell'amore, sappiamo che l'amore è legato a che cosa? È legato all'ubbidienza, perciò edificazione, amore, ubbidienza è tutto legato. E noi ci edifichiamo quando pratichiamo tutto ciò che la scrittura dice come gli uni gli altri. E ci sono tanti passi, ascoltate. La scrittura ci chiama ad amarci gli uni gli altri, a vivere in armonia gli uni con gli altri, a accoglierci gli uni gli altri, ad ammonirci gli uni gli altri, a prenderci cura gli uni gli altri, a servirci gli uni gli altri, a portare i pesi gli uni degli altri, a sopportarci gli uni gli altri, ad essere benevoli gli uni gli altri, a perdonarci, a cantare delle lodi, a stimarci, a dire la verità, a incoraggiarci, a cercare il bene, a confessare i nostri peccati, a pregare, a essere ospitali, a essere umili. Tutto questo riguarda tutto ciò che noi dobbiamo fare gli uni degli altri. E Paolo ha detto che noi ci edifichiamo se stesso, il corpo si edifica se stesso in che modo? Nell'amore. Tu vuoi edificare gli altri? Sì, vai e consiglia e ricevi consigli dagli altri, ma allo stesso tempo vivi una vita che fa questo. Questo possiamo dire, quello che abbiamo appena elencato, sono comandamenti che governano i nostri rapporti. Noi ci amiamo, noi viviamo in armonia gli uni gli altri. Questo ci permette di che cosa? Di creare un contesto, una sfera dove poi ci edifichiamo gli uni gli altri. E noi sapremo che cosa? Che se andiamo da qualcuno, quella persona potrà portare il mio peso. Che cosa possiamo sapere? Che se io vado a chiedere perdono, quella persona mi perdonerà. Cosa sappiamo? Che se qualcuno mi ammonisce lo sta facendo per la mia edificazione, perché io sia arricchito, perché il fine ultimo, Romani 8, essere più conformi a Cristo. Ma guardate, tutto è legato. Noi ci edifichiamo quando vediamo anche a questi comandamenti. Domandiamoci questo: quando tu vieni in chiesa e vieni a radunarci, tu vieni a radunarci con questo motivo? Tu vieni a ricercare queste cose quando vieni insieme, quando veniamo, quando ci raduniamo? Molto importante. E se lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo nell'amore? Perché noi possiamo cercare di arricchire gli altri, ma forse noi non stiamo sopportando gli altri, o forse non stiamo stimando gli altri superiori a noi stessi, o forse non siamo umili. Tutto questo crea che cosa? Il contesto affinché la Chiesa cresca e maturi alla conformità di Dio. E pensate, quando noi viviamo in questo modo, che cosa succede? Questo rende, ascoltate, visibile e verificabile la trasformazione del Vangelo. E quando noi siamo così visibili di ciò che il Vangelo fa in noi, cosa succederà? Noi, quando andremo a testimoniare, saremo vita e messaggio, qualcosa che è credibile. Non è legata, possiamo dire a questo punto, l'evangelizzazione dalla vita di chiesa. Vita di chiesa porta ad evangelizzazione. Noi esistiamo per esaltare Dio, per edificare gli altri. E quando pensiamo a edificare gli altri, chiediti questo: tu stai radunandoti con la Chiesa secondo questa verità? E questa verità ci porta alla terza verità, che è che noi esaltiamo Dio, edifichiamo gli altri, ma anche evangelizziamo i perduti. La Chiesa esiste per evangelizzare i perduti. Matteo 28, ovviamente il passo che stabilisce questo. Gesù dice: andate dunque, fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Possiamo dire, la nostra evangelizzazione non è solo andare e fare discepoli, persone che confessano Cristo, ma anche questo: insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E pensate, una persona che evangelizza ma non esalta Dio, una persona che evangelizza ma non viene edificato da una chiesa locale, separato, lui non conosce dottrina, lui non cresce nella dottrina. Perché la dottrina si impara da dove? Dall'insegnamento degli anziani. E quando quella persona va a evangelizzare, se non sta esaltando il Signore, se non sta essendo edificato da altri, edificando gli altri, cosa succederà? Lui non sarà, possiamo dire, in grado di insegnare ad altri a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Per quale motivo? Perché lui per primo non li vive. Ecco perché l'evangelizzazione è legata a una chiesa locale. Noi esistiamo per questo. Secondo Prima Timoteo 2,17 mostra anche che noi dobbiamo avere un cuore per i perduti. Il Nuovo Testamento presenta che l'evangelizzazione non è solo responsabilità degli evangelisti, possiamo dire, o dei conduttori della Chiesa, ma riguarda singoli credenti, ma anche la Chiesa nel suo insieme. Infatti, Atti 5,28, le guide ebraiche dicono a Pietro e agli altri apostoli: avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina. E in Atti 17,6 leggiamo che dicono: costoro hanno messo sotto sopra il mondo. Pensate allo zelo della prima chiesa. E la prima chiesa non era perfetta. Se noi pensiamo alle lettere ai Corinzi, sappiamo che le chiese erano travagliate, erano come noi, possiamo dire, come tante chiese anche oggigiorno. Ma allo stesso tempo la chiesa evangelizzava. cresceva nella dottrina, come diciamo Nati 2. E poi cosa faceva la Chiesa? Riempiva Gerusalemme della dottrina di Cristo. Insegnavano chi era Cristo. Non dicevano semplicemente Gesù è questo e tu devi fare questo. Insegnavano chi era Cristo, affinché la fede di quei credenti, di quei non credenti che ascoltavano il Vangelo, fosse radicata dove? Non nella capacità dell'evangelista, ma radicata nella verità della Scrittura. La nostra fede è questo, e di conseguenza noi portiamo gli altri a vedere chi è Cristo. Lo scopo della Chiesa, e pensiamo a questo in conclusione, lo scopo della Chiesa non riguarda delle attività, non riguarda qualcosa che è fine a se stesso, ma riguarda Dio, riguarda gli uomini, e tra gli uomini riguarda uomini credenti e uomini non credenti. Lo scopo della nostra vita come Chiesa sono persone, e possiamo dire prima di tutto il nostro Signore, ma sono persone. Noi ci concentriamo su Dio, ci concentriamo sugli altri, e mentre facciamo questo noi stiamo adempiendo lo scopo della Chiesa, perché noi esistiamo per questo, per glorificare Dio, per edificare i credenti e per evangelizzare i perduti. Lo scopo della Chiesa inizia con Dio, continua con i credenti e prosegue con i perduti. Domanda: in che modo tu contribuisci a questo scopo? Perché qualcosa, come ho detto prima, noi non dobbiamo pensare singolarmente quando veniamo insieme. Sì, pensiamo singolarmente, ma allo stesso tempo questo rientra in qualcosa che è collettivo, rientra nella nostra comunità, rientra nel nostro raduno. E possiamo dire, tante volte si dice, no, fatti gli affari tuoi. Beh, questo non esiste nella Chiesa, perché la Chiesa risponde ed è vincolata gli uni gli altri affinché cosa? Affinché crescano nella conformità di Cristo, affinché siano edificati, affinché siano arricchiti, affinché la Chiesa possa essere sempre quella colonna e sostegno della verità che ha impatto a Messina e che raggiunge i non credenti. In che modo noi stiamo contribuendo a questo? E infine, in che modo noi incoraggiamo altri a fare questo? Perché noi sappiamo, persone a volte vengono di più, persone a volte vengono di meno. Questa è la verità della Scrittura, è lo scopo nostro, stare insieme. In che modo noi contribuiamo a questo e in che modo noi incoraggiamo gli altri a fare questo? Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per, Signore, lo scopo che tu ci hai dato, Signore. Non è uno scopo che noi dobbiamo creare o inventare, ma uno scopo che riconosciamo nelle Scritture e che ci permettono, Signore, di poter vivere in un modo che è ubbidiente, ma che ti gradisce, che piace a te, perché si conforma a ciò che tu hai nella tua mente, nel tuo cuore, di che la tua Chiesa sia, Signore. Noi ti ringraziamo per poterti esaltare, per poterti glorificare, per poterti adorare. Noi ti ringraziamo anche, Signore, per poter essere in grado di edificare gli altri, ma allo stesso tempo di essere in questa comunità che ci edifica attraverso il ministero di altri. E allo stesso tempo, Signore, ti ringraziamo per ogni opportunità che ci doni per testimoniare di te, ma allo stesso tempo ti ringraziamo per la comprensione che abbiamo del Vangelo, che tu ci hai donato affinché noi possiamo condividerla con altri, affinché altri possano conoscere Cristo secondo verità e possano venire a ravvedimento e fede, Signore, per essere salvati e perdonati attraverso la tua opera. Noi ti ringraziamo, Signore, ti adoriamo e ti supplichiamo che tu continui a manifestarci la comprensione di te, la tua gloria attraverso le Scritture, affinché possiamo esaltarti, possiamo edificarci e possiamo raggiungere Messina alla tua gloria in Cristo. Amen. Amen.